Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, è l'Universal, giornale venezuelano. Il governo dichiara lo stato di emergenza dopo i terremoti e chiama medici e infermieri negli ospedali. Nella sua prima apparizione ufficiale dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha anche annunciato la chiusura dell'aeroporto di Maiquetía a causa di gravi danni strutturali. El País spagnolo: due potenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il nord del Venezuela, interessando anche Caracas. La presidente ad interim del paese, Delcy Rodríguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Poco fa ha detto che ci sono decine di morti, almeno 700 feriti, ma sono appunto, diciamo, quei numeri che vengono dati nei momenti iniziali dei disastri. Allora, voli, metropolitana, treni sono stati cancellati, le lezioni scolastiche sono state sospese. I due titoli danno il senso della devastazione che i due terremoti mercoledì sera hanno inflitto al Venezuela centrale, facendo crollare edifici, costringendo la popolazione a riversarsi nelle strade di Caracas, mentre i soccorritori cercavano superstiti in un disastro che si aggiunge alla già grave crisi politica ed economica del Venezuela. L'entità dei danni causati dai due terremoti, uno dei quali è il più forte a colpire il Venezuela in oltre un secolo, appunto l'entità non è ancora chiara. La presidente Delcy Rodríguez ha appunto dichiarato lo stato di emergenza, ha invitato medici e infermieri a presentarsi al lavoro per assistere i feriti. C'è un sismologo dello US Geological Survey che ha definito i terremoti devastanti. I primi video che circolano in rete mostrano scene panico di distruzione, un hotel ridotto in macerie a nord di Caracas, persone che si affrettano a cercare rifugio all'interno di un edificio all'aeroporto Simón Bolívar che serve Caracas. Le immagini di soccorritori che intimano ai presenti e quelli insomma attorno a loro di mantenere il silenzio mentre lanciano appelli per la ricerca di persone disperse. I due terremoti, lo ricordo, ci sono stati ieri dopo le 18 ore locale, il primo magnitudo 7,2 e un minuto dopo circa la seconda scossa magnitudo 7,5. La più forte a colpire appunto il paese dal 1900. Scrive il New York Times, i terremoti rappresentano l'ennesimo colpo per un paese che ha vissuto sconvolgimenti straordinari negli ultimi anni. A gennaio le forze statunitensi hanno deposto e catturato Nicolás Maduro, l'ex leader venezuelano che durante il suo mandato ha portato al collasso economico e ha cercato di consolidare un regime autoritario. Da allora l'amministrazione Trump ha preso il controllo dell'industria petrolifera venezuelana, trasformando il Venezuela in qualcosa di simile ad uno stato vassallo. Gli investitori statunitensi si sono riversati a Caracas per valutare potenziali affari, segnando l'allontanamento del Venezuela da tradizionali alleati come la Cina, l'Iran, la Russia e Cuba. Aspettiamo quindi che arrivino notizie più certe su vittime e distruzioni. Allora, dal New York Times, allora, visto che ce l'ho aperto, vi do un paio di titoli. Il primo: da persone terribili a persone intelligenti, la destra guidata da Trump ripensa l'Iran. Il pezzo racconta che per decenni l'idea che il regime iraniano rappresentasse il peggio del peggio al mondo è stato un pilastro, diciamo, della politica estera repubblicana. Negli ultimi mesi, soprattutto da quando l'amministrazione Trump si è trovata a difendere il suo accordo di pace preliminare, è emersa una prospettiva diversa proprio in molti settori della destra americana, cioè l'Iran come un paese pragmatico con cui gli Stati Uniti possono e devono convivere. Trump la settimana scorsa ha definito i leader iraniani persone forti, persone intelligenti. C'è il vicepresidente J.D. Vance, che poi guida i negoziati, che è tra quelli più disponibili a sottolineare i meriti dei governanti iraniani. Persino alcuni falchi di lunga data, vedi per esempio il senatore del South Carolina, Lindsey Graham, hanno cambiato tono. È troppo presto per dire se questa svolta durerà, molti repubblicani mantengono le loro posizioni intransigenti. Trump ha periodicamente minacciato di riprendere la guerra. La svolta però è evidente e il Times non la attribuisce soltanto al fatto che l'amministrazione sta conducendo negoziati con l'Iran per concludere una guerra devastante per gli Stati Uniti e quindi i conservatori che per anni hanno attaccato gli Ayatollah ora devono assumere un atteggiamento più disponibile. C'è questo nella svolta appunto nei confronti dell'Iran, ma c'è anche dell'altro, per esempio c'è il ricambio generazionale all'interno dei repubblicani del partito, un ricambio che allontana dal sostegno intransigente al nemico giurato di Israele, dell'Iran, cioè Israele. Quindi, come dire, c'è un allentamento dell'alleanza con Israele. C'è persino una certa, seppur riluttante, ammirazione per la capacità del regime iraniano di resistere a settimane di intensi bombardamenti. Ieri intanto è stata un'altra giornata di fuoco nella politica americana. Prima vi do il titolo che apre Le Monde. Donald Trump sfrutta le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti per celebrare se stesso. Il presidente ha dato il via ai festeggiamenti mercoledì sera, ieri sera a Washington, con un evento che ha ricordato un comizio elettorale in un modo quindi che equipara il patriottismo americano al culto di se stesso, cioè della sua personalità. Appunto ieri Trump però ha travolto con una serie di incontri e di prese di posizione soprattutto il Congresso, è andato a Capitol Hill, quindi al Congresso, ha incontrato i senatori repubblicani che lui ha duramente criticato, accusato e arrivato ad insultarli per non essere stati capaci di bloccare una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Si è lamentato anche perché i repubblicani non hanno votato una legge che restringe il diritto di voto che lui invece vuole per evitare la sconfitta a novembre. Comunque, poche ore dopo arrivo di Trump al Congresso, i repubblicani non hanno votato una legge che restringe il diritto di voto, limita i poteri di Trump, quindi hanno cambiato posizione nel giro di qualche ora. Intanto però Trump, probabilmente per far pressione sui rivoltosi nel suo partito, si è rifiutato di firmare una legge bipartisan che limita, attenua i costi della casa delle abitazioni. Insomma, rapporti tumultuosi tra Trump e il suo partito alla vigilia delle elezioni. Vado all'apertura del Guardian, è come una fornace, i francesi lottano contro le case in Francia che intrappolano il calore, mentre cresce la diseguaglianza climatica, cioè molti edifici in Francia non sono progettati per il clima caldo che appunto sta interessando, segnando molte aree dell'Europa e i quartieri residenziali a basso reddito sono quelli che ne risentono maggiormente, cioè hanno delle case che intrappolano il calore. La stessa cosa avviene in Gran Bretagna, ancora dal Guardian. Un neonato su 6 in Inghilterra vive in case surriscaldate. Oltre 70.000 neonati vivono in case troppo calde e quindi insane a causa dei cambiamenti climatici che portano a temperature record. Un paio di pezzi da Haaretz, scontro con Trump o battaglia con la magistratura? Netanyahu valuta i piani per mobilitare i suoi elettori. Il primo ministro israeliano, lo ricordo, a ottobre ci sono le elezioni, sta cercando di capire che cosa fare per restare al potere, è particolarmente preoccupato per i progressi compiuti dal suo principale rivale politico, Gadi Eisenkot. Un potenziale governo di coalizione Netanyahu-Eisenkot è stato ipotizzato da funzionari del Likud, ma appunto Eisenkot non sembra interessato. Suarez, la storia raccontata da Amir Haas dell'arresto del cosiddetto medico dei poveri, un medico di 71 anni palestinese, era stato arrestato durante un raid notturno della polizia di frontiera, si chiama Mazen Rantisi, anche presidente dell'Unione dei Comitati Sanitari. La prossima settimana un giudice militare dovrebbe pronunciarsi per la prima volta sul suo rilascio o sulla proroga della sua detenzione. Ehud Olmert, sempre su Haaretz, accusa il governo israeliano di praticamente di stare cercando di devastare proprio dal punto di vista etnico la striscia di Gaza con una serie di deportazioni, proprio quindi pulizia etnica a Gaza, secondo Eudelmert. C'è ancora Suarez un pezzo con questo titolo: Israele sta perdendo l'appoggio, i consensi negli Stati Uniti e sta investendo decine di milioni di dollari nel tentativo di cambiare la situazione. I sondaggi mostrano un deterioramento della reputazione di Israele, persino tra i segmenti della popolazione americana tradizionalmente considerati filo-israeliani. L'abbiamo visto martedì a New York, aree molto ebraiche della città, nella città più ebraica al mondo, a parte appunto Israele, hanno votato per candidati che accusano il governo israeliano di genocidio. E quindi ci sono campagne finanziate dal governo israeliano che costano milioni di dollari, volte a influenzare soprattutto i conservatori cristiani. Quindi gli israeliani stanno cercando di fare qualcosa per evitare l'allargarsi di questa opinione contraria appunto a Israele. E per finire, torno negli Stati Uniti, in Texas in particolare, dove si infittisce il mistero su Gracie la giraffa. È fuggita dal ranch dove l'avevano rinchiusa, è ancora in giro. Lei l'hanno portata dall'Est Africa, quindi magari, come dire, la vita in cattività non le piaceva, è comprensibile. Comunque è in giro, non riescono a capire dove sia, non riescono ad identificarla, il che, trattandosi appunto di una giraffa, appare piuttosto strano, cioè dovrebbe essere in fondo piuttosto visibile. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.